Sapete che questa si chiama la festa del corpo di Cristo, Corpus Domini. E i motivi per far festa diventano sempre meno evidenti per le assemblee cristiane. Io vorrei provare a dirvene due, per come sta nella logica dell'annuncio cristiano, della proposta cristiana. No? Il primo motivo è che Dio avrebbe voluto in qualche maniera, rappresentato dal pane consacrato nelle assemblee eucaristiche dei cristiani, appunto, vorrebbe offrire agli uomini quello che nutre veramente la loro vita, il vero cibo. Volete vivere? Voi che avete inventato la scienza, la tecnica, la medicina, i soldi, che campate per tenere buona la salute più a lungo possibile, che correte dei medici, che curate il corpo come fosse una divinità, ecco. Se vi interessa vivere, questo è il discorso. Se vi interessa vivere, perché è anche quello che interessa a me, dice il Signore, io vi ho creati per la vita. Se vi interessa vivere, non confondetevi, il vero cibo è questo. Ecco, questo mi pare il discorso del ridotto in pillole, no? E questa assemblea di uomini e donne sono invitati a riconoscere nel corpo di Cristo, e poi è tutto da vedere cosa vuol dire, ma il senso è qui, siamo qui di fronte, ecco perché è iniziata la messa con l'Eucaristia in faccia, appunto, no? Nel Corpus Domini, perché alla fine si risolve lì. Difatti tutte le messe si risolvono in questo incontro, il corpo di Cristo. Se uno si gira indietro, ok, se sta lì e dice Amen, ha accettato il fatto che questo è il cibo che Dio dà. Questa assemblea è chiamata a riconoscere nel corpo di Cristo il cibo che nutre la sua misteriosa fame di vita. Cioè il cibo costituito dal corpo di Cristo. Soddisfa tutti i sospiri, tutti i desideri, tutte le esperienze, tutto ciò che noi facciamo, sentiamo, tutto ciò per cui piangiamo, tutto ciò per cui gioiamo, tutto ciò per cui si nasce, si muore, ci si sposa, si lavora, si fanno i casini che facciamo nel mondo. Ecco, tutto ciò per cui noi facciamo questo, in realtà è raccolto ed è adempiuto da questo pane che Dio ci dà. E la chiave di questa vita, uno dice come si fa a prendere questa vita, il passaggio di questo mirabile scambio in cui Dio nutre l'uomo, è appunto il corpo. Ecco perché il corpo è al centro della fede cristiana. Fede cristiana si dice davanti al corpo di Cristo e si dice per la resurrezione dei morti. Il credo culmina nella resurrezione dei morti. Dire che Dio è vero e dire che noi risorgiamo dai morti è la stessa cosa. Cioè, questo è il tema cristiano tipico, è la corporeità della salvezza, com'è la corporeità di Dio, cioè Gesù Cristo. Quindi la chiave di questo mirabile scambio è il corpo dell'uomo. Il corpo grazie al quale appunto e per il quale noi cerchiamo la vita. La vita per ciascuno di noi attraverso il mangiare. Quindi questa impresa di diventare uomini mangiando il mondo. E tutto ciò che il mangiare contiene di umano, e quindi l'ambiente, il lavoro, l'economia. E tutto ciò che d'altra parte nutre la vita sociale, a partire dalla sessualità, che è la forma sociale radicale, l'uomo è uomo e donna. E appunto la sessualità nutre la specie umana, come il cibo nutre l'individuo, la sessualità nutre la specie umana e tutto ciò che simbolicamente è compreso nella sessualità e quindi la socialità, quindi la costruzione familiare, civile, sociale. Ebbene, tutta questa realtà che è il corpo individuale, il corpo storico, il corpo sociale, è il tentativo commovente e drammatico di prendere la vita, no? Dico drammatico perché appunto in realtà il pane che hanno mangiato i vostri padri e che è andato a voi, i vostri padri hanno mangiato questo pane e sono morti. In realtà, appunto, questo tentativo commovente è stoppato, come si dice, dalla morte. E dall'altra parte, vedete lo scambio come avviene, il corpo del Signore, il Verbo di Dio che si fa corpo, creando, assumendo la storia umana, incarnandosi e portando la storia alla fine, quindi la creazione, l'incarnazione, l'escatologia, che è il corpo che Dio si dà nella storia degli uomini. Il Verbo di Dio che si fa corpo e cibo per condividere la vita dei mortali, appunto, e per nutrire la vita dei mortali. Venite e mangiate, venite e gustate, questo è il mio corpo, chi mangia questo pane rimane in me, io in lui e vivrà in eterno. Ecco, in questo incontro di corpo, in questo incontro dell'Eucaristia, si riassume tutta l'economia, tutta l'azione di Dio a favore dell'uomo. E allora, il problema della fede, appunto. Come si fa a vivere questo scambio? Come si fa a nutrirsi di questo cibo, di cui Dio nutre la vita degli uomini attraverso la storia degli uomini? Ma come si fa, appunto? La risposta, lo sapete, è mediante la fede. È la fede che ci nutre, è dicendo sì al nutrimento che Dio ci dà, no? Ma lo capite con che spessore si dice la fede? Non è soltanto dice uno vive, mangia, va dai medici, fa quello che gli pare nel modo di concepire la vita, poi viene in chiesa, fa la comunione per la fede. La fede in realtà è questo metabolismo della storia, del corpo. Entrando in questo immenso metabolismo tra Dio e la storia umana e assumendo la nostra storia, perché così si entra in questo grande scambio, assumendo la nostra storia nella fede, accedendo alla vita che ci viene data, che è quella della civiltà, che è quella degli orari, dei tempi, degli spazi del mondo, della cultura, della malattia, della salute, appunto, del lavoro, entrando nella vita, nell'atteggiamento della fede, cioè accogliendo questo grande dono che è la partecipazione alla storia degli uomini, accogliendolo come parola, o se volete entrando nel senso, nel movimento che ha questa storia, perché sia cibo. Cioè, vedete come è interessante, mi pare, la concezione cristiana della vita. La vita è proprio la vita, non c'è dualità di per sé. Quello che intendi te, che cerchi te, è lì che veramente viene la vita, solo che appunto viene insieme a tutta la storia, a tutti gli uomini, e viene mediante la fede. Si tratta di viverla nella fede, questo è il problema. E allora si capisce perché questa richiesta di accedere a questo cibo nella fede, accogliendo la nostra storia, la mia storia come parola, comporti tutta una conversione. Io devo appunto accedere a questo modo di leggere, interpretare e vivere, di accogliere la vita, appunto. Ci sono appunto dei modi di rapportarsi alla vita che ci distolgono dalla parola. Perché la vita appunto è tale se è accompagnata dalla parola, dal comandamento, dal senso che Dio dà al regalo che ti dà di vivere, no? Per esempio, per riferirci a un paio di testi dei libri sapienziali, libro dei proverbi, testi stupendi, per esempio non sazia il cibo dei furbi, quel cibo rubato alla vita, dai furbi, dai lazzaroni, dagli approfittatori della vita. Dice il libro dei proverbi, è piacevole all'uomo il pane procurato con frode. Questo qui conosce l'uomo, no? Cioè sa che l'uomo per alcuni versi gode di più se frega qualcun altro, cioè gusta di più la vita se in qualche maniera ne approfitta. Questo è l'istinto umano. Questo è la concupiscenza, appunto, è l'astuzia, la menzogna originaria, questo è il peccato, appunto, no? Allora è piacevole all'uomo il pane procurato con frode, ma poi la sua bocca è come piena di granelli di sabbia. Presente che schifo, cioè quando mangi qualcosa e poi senti dentro la terra. Il cibo preso con frode è come la sabbia dei denti, cioè apparentemente uno dice, oh che bello, ce l'ho fatta. Poi quando mangi invece sente la sabbia, appunto. È come se si dicesse che il cibo che l'uomo si procura con l'inganno, e lo capite perché noi siamo così scontenti di questa società, perché dobbiamo resistere a essere contenti nonostante tutto, perché è un martirio, perché è tutta invasa da questa furbizia. Hai voglia te di dire che poi uno è libero, uno giudica, uno non si lascia condividere, hai voglia. Tu sei continuamente invaso dal gioco della persuasione, dell'inganno. Questa civiltà della persuasione, dei mass media, è terribile, è massacrante. No? Si sente tutti la sabbia tra i denti, di tutto ciò che senti, di tutto ciò che vedi. Non funziona niente, non ci credi a niente, appunto. Perché te lo dicono furbescamente, capito? Ma persino se uno muore, persino il lutto, io non riesco più a fare quei lutti lì che tutta l'Italia fa i lutti per quelle robe. Non riesco più, non sento niente proprio. Per fortuna c'è qualcuno che soffre accanto a me, che muore accanto a me, mi fa capire qualcosa. Se no con quelle robe lì si diventa disumani tutti. È come se il cibo che l'uomo si procura con l'inganno smentisse quando è sulla bocca, quando viene gustato, smentisse la promessa di piacere che prometteva quando stava davanti agli occhi concupiscenti, capito? E vide che era bello da vedere, buono da mangiare. Dai, provalo! Esagerai la morte. Ma i grandi temi della Genesi, no? Oppure non sazia il cibo mangiato nell'impietà e nella violenza? Gli uomini empi sono quelli che hanno cancellato, quindi siamo quasi tutti, scuso qua perché dicono fanno ogni tanto qualche santo, quindi vuol dire che qualcuno non è così, ma io vedo che io sono così, cioè l'uomo che in qualche maniera vive cancellando Dio dalla sua vita, ci pensa accanto, ci pensa dopo, no? Mangiano il pane dell'impietà e bevono il vino della violenza. Il pane che mangiano non è vero pane, il vino che bevono non procura la vera gioia, perché sono ottenuti con la violenza e non invece accolti come un dono. Questa è la parola del cibo. Solo se si riceve come dono il pane e il vino realizza la promessa di vita e di gioia che essi veicolano. E nutrono veramente il misterioso desiderio di vita dell'uomo. Se il pane che mangiamo spesso stride sotto i nostri denti, quasi fosse mescolato a sabbia, se le cose che vediamo, che facciamo, che intraprendiamo, ci sembrano tutte ingrate e tristi, ci sembrano tutte robe che bisogna tener lì perché ci rubano la vita ste robe qui invece di darcela, la difendiamo, hai capito? Non la diamo. Quindi continuiamo a difendere senza vivere qualcosa che sopravvive, non vive. Per vivere bisognerebbe potersi dare alle cose che vedi, che incontri, che fai. Allora si vivrebbe. Se ogni parola che ascoltiamo risuona a noi come vuota o addirittura infida, dobbiamo accusare la realtà disumana che abbiamo messo su, ma soprattutto dobbiamo considerare il nostro animo, i nostri occhi, perché poi effettivamente tutti siamo consapevoli di questo, tutti dicono che è così brutta la comunicazione in cui viviamo, però tutti danno la colpa agli altri, tutti! Invece di accusare la realtà tutta che ci circonda e magari anche il creatore, consideriamo la nostra anima, i nostri occhi, le nostre mani. Forse lì si nasconde quella menzogna e quella violenza che rende ingrato il cibo della nostra vita. E allora se appunto ci fosse questa disponibilità al pentimento, alla conversione, ma vedete che lo diciamo addirittura, continuiamo a dire che tutto il mondo che stiamo vivendo è profondamente disumano in tanti aspetti, E poi diciamo, per esempio, che non abbiamo peccato, nessuno ha peccato. Chissà chi mette in piedi queste cose. Non andiamo più neanche a confessarci, anzi se andiamo diciamo, ma guardi, io sono qui veramente perché mi hanno insieme, ma non ho proprio niente da dire. Ma allora non lamentarti neanche, per favore. Un po' di decenza. Se siamo disposti a convertire, a guardare con fede il nostro modo di vivere, la maniera con cui ci nutriamo della vita, e allora si può incominciare a riconoscere la verità del cibo dell'Eucaristia, quel cibo in cui, come abbiamo sentito, si rende presente quello che il Signore Gesù nella notte in cui veniva tradito, e cioè nella notte in cui si scatenò su di lui la menzogna, la violenza, non protestò, non accusò. Sentite tutti i testi di Isaia, come agnello innocente condotto al macello, non alzò la voce, no? No, ma prese il pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse: questo è il mio corpo che è per voi. Con quel gesto significò ai discepoli il dono di se stesso, in cui culmina appunto il dono della creazione, il pane e il vino della terra dati ad Adamo, offerti dal padre Melchisedec, prima lettura sentivamo, la vita data insieme al comandamento, il cibo insieme con la fede, il comandamento che Mosè ha ricordato incessantemente nella traversata, la parabola della storia umana e l'esodo appunto. E cosa ha ricordato continuamente il profeta, colui che in nome di Dio proclamava la legge? Cosa diceva a questo popolo che nella traversata continuava a mormorare? Dice Amos: ecco, verranno giorni in cui manderò fame nel paese, non fame di pane. Perché noi abbiamo creduto in questi 2 o 3 secoli che una volta soddisfatto il problema dei soldi, avremmo soddisfatto la fame degli uomini, allungata la mortalità, avremmo soddisfatto i desideri degli uomini. Verranno giorni in cui la fame non sarà fame di pane né sete di acqua, ma di ascoltare la parola del Signore. I giorni della fame per tutto il paese, che sono anche questi nostri, mi pare proprio. Fame che non viene riconosciuta, anzi, quando viene riferita alla religione sembra in qualche maniera come si chiamavano quelle robe, le feste religiose, dove accanto al filato c'era quella roba di velo, il velo, no? La religione è un po' sta roba qui oggi. Ti danno il bastoncino col velo a fare le feste in piazza, a fare le grandi giornate religiose, poi le chiese si svuotano, i sacramenti perdono di senso. Però invece, per esempio, attorno ai grandi happening religiosi c'è un entusiasmo televisivo anche, di cui ci beiamo tutti. Allora col bel bastoncino, con in giro la nuvoletta. In realtà questo nasconde la vera fame, che non si lascia riconoscere alla prova di nessun cibo tra quelli di cui l'uomo dispone. Ma guardi i supermercati che abbiamo. Se girasse un poveraccio di qualche secolo fa, lo portiamo ai supermercati. Oh, del paradiso, ma del paradiso. E come mai tutta sta gente che va e viene ai supermercati ha su quella faccia lì? E non saluta nessuno. E se appena ne ascolti uno parla male. Fame di speranza, di giustizia, di pace, questo è il cibo che la parola di Dio offre all'uomo e che la testimonianza cristiana dovrebbe dare a questo mondo. Mi sono dilungato, ma capite, questo sarebbe un motivo della festa del corpo del Signore. Vi accenno solo brevissimamente un altro motivo proprio di corsa, ma bisogna dirlo perché anche qui mi pare non è che ci stiamo accorgendo molto. Cioè, questo cibo non si annuncia solo come un Vangelo, una buona notizia per la tua vita personale, così ti salvi la pelle, ma è la chiamata alla grande comunione. riscopriamo oggi, al di là di tutte le balle che dicono anche le persone della religione, no? L'Eucaristia non è tanto la presenza sacra di Dio nell'ostia, il divino prigioniero del tabernacolo. In realtà è l'atto del risorto di raccogliere la storia e di riunire attorno alla sua Pasqua la Chiesa. Non è una verità miracolosa, non è che l'Eucaristia dice venite a vedere adesso cosa faccio io che entro nella particola. Prendete e mangiate, spezzate e distribuite, appunto. Ciò che produce l'Eucaristia non è tanto questa presenza sacrale di Gesù. Stringi la mano. Cosa resta? La presenza di Gesù è tale se produce la fede, se dà la vita. Ciò che produce l'Eucaristia, la realtà che il sacramento mette al mondo, è anzitutto il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo che è la Chiesa, cioè noi. Noi se usciamo dai nostri litigi, dalle nostre divisioni per fare corpo. E a sua volta la Chiesa è segno di una realtà che la supera infinitamente, è sacramento dell'unione del genere umano, della potenziale riunione nell'unità di tutti gli uomini, passati, presenti e futuri. L'Eucaristia è il sacramento dell'alleanza universale tra noi tutti, al di là delle contese e delle violenze che lacerano la nostra unità, attraverso le diversità che ci fanno uomini, appunto. E alleanza con il cosmo, perché la cosa che fa segno della presenza è un cibo pacifico, incruento, che non esige spargimento di sangue, e quindi anche riconciliazione con la terra e azione di grazie anticipato della fine, del compimento della creazione, cieli nuovi, nuova terra, dove la morte è superata e ogni conflitto è vinto. Questo è il canto dell'Eucaristia. E anche qui l'Eucaristia è inutile che lui sia lì nel pane, se si può dire così, se non c'è un'assemblea che rende grazie a Dio con la sua vita, che canta l'Eucaristia. L'Eucaristia è indissociabilmente il canto di Cristo, che è presente soltanto se una comunità canta. Questo vuol dire sacramento. Questo vuol dire presenza sacramentale, perché poi il Signore Gesù è presente anche in quello che sta andando l'Atalanta adesso, non è che non è presente, ma qui è presente sacramentalmente e non lo può essere se non attraverso la fede di una comunità e la preghiera di una comunità. Questo è il canto fatto da uomini mortali e divisi che in Cristo e in coloro che sono uniti a Lui, il canto che sale a Dio da questo nostro povero mondo.